Massimo Cecchini, è un po' questo il nodo, no? Chi paga?
Sì, uno dei nodi è chi paga. Tra l'altro la direttiva europea al momento prevede che ci siano degli incentivi, ripeto, questa è una prima lettura, è un primo via libera, adesso devono essere messi a punto dei dettagli, però nel testo è chiaramente scritto che sia l'Unione Europea che i singoli governi si devono adeguare ad un programma di incentivi. Intanto, riassumendo, perché è difficile, però Gavino Moretti già ci ha detto che i nuovi edifici forse dal 2028 dovrebbero essere già costruiti, attenzione, i nuovi costruiti, rispettando tutta una serie di criteri. Il problema è per i vecchi, potrebbe essere per i vecchi perché si devono adeguare, quindi c'è una classe energetica E entro il 2030, la classe D entro il 2033, via dicendo. Una sintesi adesso di tutto quanto la facciamo con i nostri due ospiti. Uno è Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, qui rappresenta i proprietari della casa. Buon pomeriggio.
Tanto tu, Mario Tozzi, rimani qui con noi.
Sono qui.
E Marco Granelli, che è presidente di Confartigianato. In questo caso tutte quelle categorie che entrano in gioco per quanto riguarda appunto la ristrutturazione, ma anche l'impiantistica, il fotovoltaico. Buon pomeriggio, Granelli.
Buon pomeriggio,
grazie
a entrambi.
Allora, per inquadrare un po' la normativa, parto da Giorgio Spaziani Testa per sintetizzare, presidente, quello che prevede ad oggi, perché appunto, ripetiamo, verranno fatte delle modifiche, questa normativa è in discussione al Parlamento europeo.
L'avete un po' abbastanza, anzi molto detto, la scadenza principale da tenere a mente per il patrimonio immobiliare italiano esistente, perché il nuovo è tutta un'altra storia, sì, è quella del 2033, quindi non tanto quella del 2030, ma solo 3 anni dopo questa direttiva. Proposta di direttiva, se andrà in porto, imporrebbe interventi a nostro avviso rilevantissimi ed esagerati, ma io aggiungo addirittura impensabili in quelle dimensioni, entro 10 anni da oggi.
Questo significa la classe D, lei si sta riferendo al passaggio dalla classe D, perché la E è per il 2030.
Che... Sì, ma insomma, consideriamo
siamo
il 2033 che arriva 3 giorni dopo, 3 anni sono 3 giorni per quel tipo di attività, subito dopo quella del 2030. La classe D è una classe, insomma, difficile da raggiungere in molti casi, in altri addirittura impossibile, inutile provare a fare esempi perché poi si sbaglia e si è... superficiale.
Lo stavo per chiedere, quindi mi ha bloccato subito.
Ma io ho voluto prevenire.
Ma perché lei dice che è impensabile? Qual è l'ostacolo principale?
I numeri sono comunque rilevantissimi, quindi io credo che il mercato, ma l'ha detto anche l'Associazione delle Imprese Edili, che il mercato non sia pronto a ricevere una domanda del genere, e se questo accade vuol dire che non solo i prezzi aumentano in modo esorbitante, ma in più c'è proprio difficoltà ad ottenere, diciamo, imprese, manodopera, eccetera.
Cioè quello che abbiamo visto un po' per il super bonus, possiamo dire?
Ma molto di più, perché stiamo parlando di numeri completamente diversi. Super bonus l'hanno fatto pochissimi, voglio dire, perché per tanti motivi che sappiamo. E poi c'è la domanda che avete fatto voi: chi paga? Sì, è bello che adesso abbiano scritto che i governi devono, dovrebbero, farebbero, ma i soldi bisogna che ci siano, e per questi interventi i soldi non sono pochi. Come ha detto un esponente di Nomisma in un convegno al quale ho partecipato qualche giorno fa, per certi interventi apro virgolette e cito, siamo tutti incapienti, chiuse virgolette, nel senso, lui vuole dire che ci sono interventi talmente costosi per i quali, insomma, le imposte necessarie ad avere anche delle detrazioni, se ci fossero delle detrazioni, sono talmente alte che senza peraltro cessione del credito, che non esiste più in Italia, non è addirittura pensabile. Insomma, noi diciamo semplicemente una cosa: ottimo il risparmio energetico, prima di tutto per i proprietari stessi, anche il più insensibile all'ambiente è sensibile al suo portafoglio, no? Quindi ottimo il risparmio energetico, ma ottimo che si diano degli indirizzi, delle linee guida, degli obiettivi, ma si devono, a nostro avviso, lasciare i paesi liberi di raggiungerli nel modo migliore, anche rispettando altre esigenze del proprio paese. Mi riferisco in Italia, per esempio, a quella di miglioramento sismico. Io non vorrei, ed è un'espressione che denota non un dubbio, in caso di approvazione di questa direttiva, necessariamente concentrare le risorse su questo, perché si impone la gente deve essere aiutata, si distraessero risorte dal sisma bonus, ad esempio.
Sì, okay, è andata via leggermente la linea, ma il messaggio è chiaro, sì. Giorgio Spaziani in testa diceva: non vorrei che tutti i fondi poi venissero messi sull'adeguamento, l'efficientamento energetico, e poi non ci siano più soldi per l'adeguamento sismico ed altri interventi importanti. Adesso torniamo poi da Giorgio Spaziani in testa e anche da Mario Tozzi. Marco Granelli, presidente di Confartigianato, ha sentito, diceva Giorgio Spaziani in testa, sicuramente non ci sono il numero di imprese non è adeguato per un programma così massiccio a così breve termine. Stiamo parlando sostanzialmente di 7 anni, 8 anni, facciamo 10 anni per arrivare al 2033.
Sì, a me anche una cosa non è chiarissima: chi ristruttura deve adeguare o bisogna fare ristrutturazioni ad hoc? Forse non a tutti è chiaro questo passaggio.
Andiamo da Marco Granelli, magari intanto un giudizio. Lei è anche un cittadino, oltre a rappresentare insomma chi lavora nel settore.
Sì, io peraltro opero anche nel settore, per cui ho un'azienda di costruzioni che fa generalmente opere infrastrutturali, ma anche opere di ristrutturazione legate, per esempio, negli ultimi anni ai bonus anche, per cui vivo in prima persona queste dinamiche. E sono d'accordo con quello che diceva il presidente Spaziani, anche aggiungo che oggi il tema per noi aziende è soprattutto avere il primo problema oggi, quello centrale, la manodopera necessaria per affrontare questo tipo di attività, perché nell'ambito soprattutto costruzioni noi abbiamo verificato che manca il 50% di manodopera, quindi oggi muratori, falegnami, installatori, impiantisti, quindi sono tutte figure che a noi mancano, per cui stiamo lavorando e abbiamo affrontato anche questo mercato legato ai bonus anche con una difficoltà nella reperire la manodopera necessaria. E quindi, parlando effettivamente di interventi che rispetto a tutto il mercato immobiliare sono stati di numero peraltro non rilevante, dovendo affrontare con questa direttiva tutto il patrimonio immobiliare, oggi vorrebbe dire non farcela, molto semplicemente perché non si ha la forza necessaria per poterla affrontare. Ma al di là di questo, l'aspetto che ritengo essere più rilevante, è chiaro che mettendoci anche dalla parte un po' del cittadino, può avere anche una sostenibilità economica oggi rispetto a quella ambientale, no? Perché parliamo di ambiente ed è l'obiettivo cui noi tutti tendiamo, ma diciamo che oggi si tratta di un intervento poderoso in termini economici. Tenga conto anche che è stato citato prima il problema sismico che abbiamo, l'Italia è un paese ad alta sismicità, però abbiamo un problema anche di natura di dissesto idrogeologico, per cui gli interventi che oggi andiamo a fare sono tutti interventi che oggi necessitano, rispetto a tantissime abitazioni, anche di avere un consolidamento della struttura stessa, per cui tante volte non si può neanche procedere a delle ristrutturazioni, ma occorre proprio andare a delle demolizioni, soprattutto se si vogliono raggiungere queste classi energetiche che sono state poi indicate nella direttiva.
Ecco, voi di Confartigianato però avete detto che questa potrebbe essere una buona occasione per spingere il settore delle costruzioni e favorire il rilancio economico. Ecco, in questo le chiedo
e anche rinnovare un po' il patrimonio immobiliare italiano, che appunto l'abbiamo visto è uno dei più vecchi, usiamo questa parola, d'Europa, e quindi meno efficiente anche da un punto di vista energetico, e quindi nuoce all'ambiente.
Guardi, noi vi dico che veniamo da un periodo disastrato, no? Perché ricordo a tutti i numeri: dal 2008 fino al 2020 il comparto edilizia e costruzioni è stato massacrato, no? Perché abbiamo parlato di numeri rilevantissimi: 120.000 aziende del settore hanno chiuso, 500.000 lavoratori sono rimasti a casa. Quindi abbiamo ripreso fiato proprio grazie anche agli incentivi, ma anche grazie a una politica pubblica che ha dato dei segnali oggi di maggiore investimento, quindi nelle opere di manutenzione, nelle opere anche infrastrutturali. Per cui noi la vediamo questa come un'opportunità che chiaramente oggi, con le tempistiche giuste, quindi con delle tempistiche che non siano così serrate, oggi possa rappresentare sicuramente una importantissima opportunità che abbiamo per un comparto che, io dico, quando parliamo di edilizia non dobbiamo limitarci a pensare solamente alle costruzioni, alle ristrutturazioni, quindi alla struttura, diciamo, di per sé, ma dobbiamo pensare anche a un indotto che genera, quindi parliamo di legno, plastica, arredo, ferro, vetro, materie prime, impiantistica, trasporti e progettazione. Quindi io dico sempre, quando girano le gru, effettivamente si dice gira il paese, no? Mi diceva mio nonno tanti anni fa e oggi devo dire la stessa cosa. Devo dire che per noi è importante questo che venga fatto, mi viene da dire, anche con delle risorse pubbliche che devono essere messe in campo e anche, sottolineo, fuori anche dei vincoli di bilancio che ci sono europei, quindi si parlerebbe di un vero e proprio Green Recovery Plan, mi viene da dire, con dei risultati che in una vi ci dicono essere risultati importanti anche in termini generali per il PIL del paese. Perché,
ecco, Marco Granelli, bisognerebbe riuscire a fare sistema, un po' il discorso è fare un sistema tra l'esigenza ambientale prioritaria e anche, diciamo, una legge che non uccida i proprietari delle case, insomma, riuscire a trovare una sintesi giusta nel nome dell'ambiente, ma anche di chi possiede una casa che non può venderla per ristrutturarla.
Ecco, Mario Tozzi, a questo proposito, hai sentito gli addetti ai lavori, un po' anche le loro riserve? Serve, come la mettiamo? Tu che sei l'ambiente, tu che oggi qui sei rappresenti l'ambiente, come ribatti?
Ma, vabbè, però io veramente, allora, che cosa c'è sull'altro piatto della bilancia? Perché se no sembra che qui qualcuno si alza la mattina e dice, vabbè, sai che c'è, adesso ristrutturiamo e ci rendiamo sostenibili ambientalmente. No, sull'altro piatto della bilancia c'è la catastrofe. Cioè, se noi continuiamo ad emettere come emettiamo, non ci sarà più nemmeno quell'economia che pensiamo di avere. Cioè, se tu non preservi quell'ambiente da cui poi trai il tuo capitale economico, quello che si chiama il capitale naturale, non fai più nemmeno economia dopo. Bisogna che gli economisti si mettano in testa che l'economia è un sottosistema della biosfera. Se non c'è una biosfera sana, non c'è nemmeno un'economia. Quindi quando mi si dice, no, ma sai, questi provvedimenti sono draconiani, ma perché fino adesso abbiamo perso tempo, perché nessuno si è messo lì a farli prima. Cioè, voglio dire, che cosa pensiamo di fare? Tutte quante le nostre ristrutturazioni, tutto quello che dobbiamo fare nel 2049, visto che ci siamo dati il 2050, no, devi cominciare prima, ma prima vuol dire ieri, cioè noi siamo già in ritardo. E invece io però posso dirlo, trovo sempre una classe imprenditoriale italiana lenta, non innova, non fa ricerca, non si mette all'avanguardia in questi movimenti. Ma te lo dice tutto, sulle auto è chiaro che l'elettrificazione è il futuro, no, perché noi ci abbiamo l'indotto, perché, e invece di mettere, guarda, ci abbiamo 10 anni, saremo i più bravi di tutti, faremo tutto meglio, vogliamo ritardare quello. Quando furono introdotti gli shoppers biodegradabili, noi gli ultimi, 2 anni dopo, siamo sempre gli ultimi, ma perché? Ma perché? Come diceva giustamente il nostro interlocutore, può essere un'opportunità questa, e prendiamola come opportunità. Io non ci riesco a credere, sembra come un gioco, no? Qui non è un gioco, qui c'è in ballo l'avvenire ambientale del paese e del mondo e dei nostri figli. Quelli lì, non è che potranno dire, no, sai, noi adesso abbiamo il mondo in queste condizioni perché voi ci avete pensato troppo. Non ci dobbiamo pensare troppo, bisogna agire subito e massicciamente, proprio perché prima è stato perso un sacco di tempo. Ma perché è stato perso un sacco di tempo? Perché abbiamo sempre questa zavorra di interessi, per cui io però ci perdo quello, e io quel settore lì e quel comparto lì. Nessuno che pensa più in generale, come se il bene comune fosse la sommatoria dei singoli beni individuali. Quello non è il bene comune, quello è che ognuno vuole portare l'acqua al proprio mulino. Se siamo d'accordo che il cambiamento climatico è un'emergenza assoluta, che porterà a perdita di benessere, flussi migratori nell'ordine di 250 milioni di persone nei prossimi 20 anni e possibilità di stare molto peggio di come stavamo prima, dobbiamo muoverci subito in maniera pesante su tutti i fronti. E c'è sempre una resistenza, e io lo capisco, per carità, tutte cose giuste, ma bisogna pure mandare un po' il cuore al di là dell'ostacolo, altrimenti non ci muoviamo più. Continuiamo a raccontarci queste cose, una settimana per dire che la situazione è gravissima e l'altra per dire che qualsiasi provvedimento però lo vediamo da qui a 50 anni. Ma non funziona così. Il cambiamento climatico è un tir in discesa carico, non lo freni in un metro, ma se freni all'ultimo minuto vai contro il muro.
Sì, una delle domande, Mario, che spesso adesso arriverà sicuramente, è, giustamente tu dici, intanto iniziamo dall'Europa, ma quanto può contare questo lavoro fatto solo a livello europeo e non globale?
No, certamente. certamente l'Europa, come si sa, inquina più di quello che si dice, si dice meno del 10%, invece in realtà quel carico va considerato meglio anche con le lavorazioni, eccetera. Ma se l'Europa si mette per una volta all'avanguardia di un movimento di riconversione che tanto toccherà a tutti per forza, non è che fa un soldo di danno, cioè io non lo vedo come una cosa malvagia il fatto che l'Europa sia l'antesignana, la portabandiera di un modo diverso di concepire anche le ricostruzioni, perché poi spero che nessuno mi parli più di costruire ancora in Italia. L'Italia è un paese che si è mangiata più suolo di tutti gli altri paesi europei, qui si rimette a posto, ricostruire quello che c'è, rifarlo meglio, buttarlo giù, rifarlo pure, ma non nuovo, nuovo qui siamo a un consumo di suolo che non è tollerabile. Ma insomma, se ci si mette alla testa di questa cosa qui, ma è meglio per tutti, tanto toccherà a tutti, cioè non è che la riconversione la scegliamo, dice adesso scegliamo se riconvertirci, quella arriva, se ti trova pronto è una cosa, se non ti trova pronto ti travolge, è questo che non si riesce a comprendere, qui si continua a ragionare come si ragionava un tempo. Vedrai che sono cicli economici, vedrai che... No, qui non è più così. Questa è una crisi ambientale che è diventata economica e che si risolve ambientalmente, se no non si risolve nemmeno economicamente. E noi siamo qui a cincischiare, però aspetta, e poi finisco. Io qualcuno che paghi questa roba ce l'avrei,
Qua Ivan da Belluno ci ha chiesto
problema,
proprio...
Guarda che il problema è tutto lì, chi paga?
Sono i petrocarbonieri, cioè voglio dire, qui ci abbiamo le più grandi aziende, le corporation, come si dice, di petrolio, carbone e gas al mondo, che hanno lucrato solo quest'anno profitti extra, come li chiamano, di centinaia di miliardi. Ora, il costo sociale del carbonio, come si chiama, non è ora che lo comincino a pagare loro, ma anche in casa nostra, è ora che paghino loro. Cioè che queste cose, che sul banco degli imputati ci si portino quelli che l'hanno fatto questo, cioè queste compagnie, è ora che lo facciano loro.
Adesso vediamo
e
magari...
Non noi sulla bolletta, quanti, tu sei ExxonMobil, quanto hai fatto? Più 121 miliardi, ecco, il 10% di questi mica devi andare sull'astico, li rimetti nella riconversione sostenibile del tuo paese, della tua nazione, però io qui non vedo nessuna azione di questo tipo, siamo lì fermi a cercare, non lo so, di temporeggiare, sperando che, pensa che noi ci danno ancora gli incentivi per le caldaie a gas, ma almeno
adesso
quelli,
con questo provvedimento non li prevede più, leggevo. Comunque si sta appassionando tantissimo questo argomento, sono arrivati 30 messaggi nel giro di 5 minuti.
Volevo fare una domanda a Giorgio Spaziani Testa, perché insomma se mancano poco più di 2 minuti. Presidente, cosa succede comunque al momento, questa è la normativa, cosa succederebbe a chi non è in regola, a chi non è in regola per il 2033?
Non lo sappiamo perché la proposta di direttiva non lo dice, ma è evidente che potrebbero esserci delle sanzioni.
Sì, perché
è tutto virtuale, perché se non si hanno soldi per fare gli interventi, probabilmente non si avranno neanche per fare pagare le sanzioni. Comunque abbiamo appurato che non salveremmo il mondo facendo questi interventi, mentre il rischio sismico ce l'abbiamo ben più concreto. Io credo che ci sia bisogno di indirizzare lì le risorse e comunque per il risparmio energetico agire con incentivi e non con obblighi.
E con una precedente normativa si parlava insomma dell'impossibilità, poi è stata ritrattata, insomma di bloccare la compravendita degli immobili, di quelli non in regola.
C'era questa cosa, è stata tolta da una bozza, ma il cambiamento non è fondamentale, perché di fatto se un immobile viene messo tra virgolette fuori legge è chiaro che diventa anche fuori mercato sia per la precompravendita che per la locazione, quindi è stata un po' dal nostro punto di vista una vittoria di Pirro. Le sanzioni ci saranno, vedremo quali sono, per ora non sono scritte nel testo del provvedimento.
Allora ripeto, è tutto in divenire, questo è stato un primo via libera alla direttiva, grazie, il tempo è finito chiaramente, abbiamo sfiorato solo il tema, perché insomma è veramente importante e globale il caso di dirlo, quindi grazie a Marco Granelli, presidente di Confartigianato, a Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, e a Mario Tozzi che oggi era l'ambiente, grazie Mario.
Grazie. Ciao. Mario,
grazie
a tutti e tre.
Tanti messaggi che leggeremo dopo, adesso ci fermiamo un attimo.
Rai Radio 1, sapere subito, capire meglio.